Editrice. Libri, storie e idee con Moira Bubola.
Non dimentichiamoci di noi, potrebbe essere questo il titolo per l'ora che trascorreremo assieme. Buon pomeriggio, sono Moira Bubola, accompagnata alla regia tecnica da Davide Perucconi. Ed è un piacere essere in vostra compagnia. Con me oggi in redazione Laura Piccina, collega che a partire da settembre sentirete in Alice e che per questa puntata ha incontrato Gianmarco Griffi, autore di Digressione. Stavo dicendo non dimentichiamoci di noi, possibile titolo, perché i primi due libri che attraverseremo raccontano l'importanza dell'elaborazione emotiva. La scrittura diventa uno strumento per affrontare la parte più misteriosa del vivere. Tutto quello che non riusciamo a dire viene indagato dai due autori che ospiterò. Il primo è Noè Albergati, che ha pubblicato con Gabriele Capelli Cemento e Vento. Si tratta di un romanzo in versi in cui la scrittura diventa terapia ed esplorazione di sé. Il secondo libro di oggi è il romanzo Macchie azzurre in una sera d'estate del docente e critico letterario Giovanni Fontana, edito da Castelvecchi. Fontana mette in scena personaggi misteriosi ma sinceri, donne e uomini, soprattutto una donna, alla ricerca della propria identità oltre la malattia psichiatrica. Il terzo libro, come vi ho anticipato, è Digressione di Gianmarco Griffi, seguito delle Ferrovie del Messico. Digressione è edito da Einaudi. Il tempo non esiste nel labirinto tracciato da Griffi, la realtà ha confini illabili e il mondo è più caotico che mai. E infine, naturalmente, ci sarà il nostro Mirador con Giuliana Altamura. Si parlerà di Jamaica Kincaid, autrice statunitense d'origine caraibica, e della sua personalissima versione dell'Eden in Passeggiata sull'Himalaya, pubblicato da Adelphi. La colonna sonora di questa nostra trasmissione si apre con la cantante canadese Pascal Leblanc. Ascoltiamo Madaneli e siamo pronti per partire.
À l'heure où le coq s'égosille, dimanche sa fère, dimanche sa fère. À l'heure où le coq s'égosille, pour nos ventres qui crient famine. À l'heure où le coq s'égosille, c'est ma grand-mère qui veut tout faire. À l'heure où le coq s'égosille, dimanche sa fère dans la cuisine. J'ai dit wow wow madame Élie, tout le monde est encore au lit. Wow wow madame Élie, y'a que moi que t'as sorti. Elle compte les bananes et le riz, timam calcule, timam calcule. Elle compte les bananes et le riz, faudrait pas manquer de farine. Elle compte les bananes et le riz, et la fécule, les tubercules. Elle compte les bananes et le riz, timam calcule dans la cuisine. Je dis wow wow, madame Élie, tout le monde est encore au lit. Wow wow, madame Élie, tu me réveilles encore, dire qu'un jour je me souviendrai de ça. Dire qu'un jour je m'ennuierai de toi, de mes petits bras mous, serrant tes jambes lestes, des fleurs sur ta moumou, de ta voix, de tes gestes. Quand la lune fait hurler le chien, timam prépare, timam prépare. Quand la lune fait hurler le chien, la confiture de grenadine. Quand la lune fait hurler le chien, c'est la fanfare de la passoire. Quand la lune fait hurler le chien, timam prépare le lendemain. Je dis wow wow.
La letteratura come terapia è un esperimento che hanno portato avanti tanti scrittori illustri, dal triestino Italo Svevo, agli albori della psicanalisi, alla scrittrice americana Joan Didion, di cui Il Saggiatore ha da poco pubblicato i diari. Noè Albergati, studioso di letteratura rinascimentale e poeta, attraverso la scrittura in versi affronta un lutto importante. Con Cemento e Vento, pubblicato da Gabriele Capelli, Albergati esplora lo spazio vuoto che si crea dopo una perdita dolorosissima, come quella generata dal suicidio di un partner. Come si fa a riconoscersi dopo un evento simile? Cosa resta dell'amore? Albergati rivive l'esperienza personale con grazia, ma con onestà, e non si fa sconti.
Alice.
Settembre. Dietro a vetri e muri nascondi le tue croste. Non esco, così sono un mostro. E pensi già a cicatrici, all'errore che non ti vuoi perdonare, alle ombre d'ansia che ti oscurano il pensiero e ti hanno impedito di aprire il baule, recuperare la crema solare, per non esporre le valigie a sguardi indiscreti, a mani che spacchino e arraffino, alla vergogna di chiedere a chi si spalma. Ti ho comprato un berretto azzurro artico con fili d'argento che rilucono al sole. Ferma i raggi, deflette dal naso gli sguardi. Possiamo uscire ora, andare a mangiare polenta e brasato, portare a spasso le croste, magari con una campanella per allontanare la gente. Guarda, sono venuzze. La mascherina no, non passano. Non è come le altre volte. Non passano. S'arrossa il naso e non passa. Si vedono benissimo, anche da lontano. Non è normale. Non è la mascherina. Non capisco. Comincia lo sguardo a piegare il reale, accendere colori, spessire linee. Vediamo due mondi diversi, in allontanamento. Non posso capire. Questo è uno stralcio da Cemento e Vento, romanzo in versi, scritto da Noè Albergati, che è il nostro ospite. Benvenuto.
Grazie.
È una lettura che coinvolge chi aprirà questo libro, che è stato presentato a Chiasso Letteraria. Subito, Noè Albergati, vorrei partire proprio dall'episodio che ho letto. Un naso arrossato, una crema solare non messa, e inizia questa storia, che è una storia che ci porta, lo diciamo subito perché è anche nella quarta di copertina, all'interno del suo precedente matrimonio, di una relazione che lei ha avuto importante, che ha caratterizzato la sua vita, e che poi è finita perché sua moglie ha deciso di togliersi la vita. Io quando ho letto Cemento e Vento sono stata invasa da moltissime emozioni, non poteva essere diversamente, e ho trovato questo inizio con il naso bruciato, quel bruciore che non passa, la volontà di non uscire più, eccetera, l'ho trovato molto reale, molto concreto. Vorrei partire proprio da questo episodio per poi capire con lei come ha costruito questo romanzo in versi. Dunque, questo episodio del naso è realmente accaduto?
Sì, tutto quello che è descritto è realmente accaduto, poi non per forza nelle tempistiche in cui io l'ho messo, magari ci sono piccoli aggiustamenti, diciamo per il ritmo, però tutto quello che è scritto è davvero capitato.
Senta, come ha strutturato questo romanzo in versi? Perché io lo dico a chi ci sta ascoltando, è tripartito, una prima parte noi, una seconda parte non noi, con un gioco grafico che poi si arriva a io, e una terza parte noi di nuovo, e poi c'è una sorta di epilogo finale. Com'è iniziata questa scrittura? Se da un'urgenza sua narrativa o se da altre urgenze o da altri bisogni?
Da due bisogni primari, direi sicuramente l'urgenza narrativa, e l'altra urgenza era proprio di tipo terapeutico, quindi sia per cercare di rielaborare tutto l'episodio e capirlo meglio, sia perché effettivamente se una persona scrive, quando qualcosa di così importante gli capita, tutto il resto su cui avrebbe scritto prima non ha più tanto senso in quel momento. Quindi rimane in un certo senso un unico tema possibile su cui scrivere. Quindi erano queste due esigenze intrecciate che mi hanno portato a cominciare a scrivere.
Dunque, se ho ben capito, due esigenze intrecciate, ma da dove è partito? È partito prima il bisogno terapeutico e poi è arrivato il concepimento di questo romanzo in versi?
In un certo senso sì, anche su consiglio del servizio psicologico a cui mi ero rivolto prima di essere assegnato effettivamente a una psicologa. Io gli avevo esternato il fatto che io scrivessi e lo usassi spesso per riflettere, e gli ho chiesto se fosse una buona idea scrivere anche in questo caso. lui mi ha detto provi, è passato dopo un mese più o meno era questo dialogo e effettivamente allora ho provato, anche se forse non mi sarei ancora messo così spontaneamente, e quindi sì, sicuramente prima l'esigenza terapeutica.
La scrittura fa parte della sua vita, stavamo chiacchierando a microfoni spenti, lei mi ha raccontato appunto di un suo racconto che era stato selezionato per il premio Campiello Giovani e poi la sua raccolta di poesie pubblicata da La Chiara Fonte. Dunque la scrittura ha un bisogno che l'ha sempre accompagnata, qui però siamo di fronte a qualcosa di diverso appunto, ci ha appena raccontato che è nato su un, diciamo così, una spinta anche dalla persona che l'ha seguita, poi quando è che ha capito come si incastrava e che sarebbe diventato un romanzo in versi?
No, l'ho capito abbastanza tardi, a dire il vero. Ho cominciato a scrivere anche a frammenti, quindi avevo il mio block notes con scritto i mesi, che appunto sono i capitoli di questo romanzo. Man mano che mi veniva in mente un episodio, lo marcavo in un mese. A un certo punto poi mi sono accorto che comincia a essere molto sostanzioso, ma io continuavo a chiamarlo poema, non avevo ancora un'idea ben chiara di che cosa sarebbe diventato. E finita la prima bozza, in cui effettivamente c'era un filo narrativo continuativo, ho inviato la bozza a Fabiano Alborghetti, proprio in quanto esperto di forme narrative, di poesia di forme lunghe, per avere un'opinione. Poi è stato lui che mi ha suggerito di... anzi, più che mi ha proprio detto, guarda che non è un poema, questo romanzo in versi ha tutte le caratteristiche. Quindi ecco, la coscienza, la consapevolezza è arrivata proprio da quello scambio con Fabiano Alborghetti.
Che Fabiano Alborghetti, diciamo, si intende di romanzi in versi, perché lui ha pubblicato un romanzo in versi, si intende di poesia, eccetera. Dunque lei non ha pensato alla tradizione, perché si parla sempre della tradizione anglosassone per il romanzo in versi, ma abbiamo una tradizione solida e salda anche nella lingua italiana. Io penso alla ragazza Carla di Elio Pagliarani, ma penso anche a Bertolucci che ha scritto La camera da letto e poi a Francesco Targhetta, perché veniamo bene nelle fotografie. Dunque lei non aveva questi riferimenti o li aveva?
E non ho proprio scritto con in mente nessuna tradizione, a dire il vero, la prima bozza quantomeno. Poi per una seconda mi sono un po' documentato, ho letto e mi sono ispirato più per una revisione. Però al momento di scrivere proprio non avevo in mente questo panorama.
Chi ha letto per la revisione? Cosa ha letto?
Premettendo che chiaramente il tempo non era neanche tantissimo, Fabiano Alborghetti chiaramente, Miser. Poi appunto il romanzo di Matteo Bianchi per la tematica, e anche lì documentandomi mi sono accorto che nel panorama italiano non c'era nessuno che parlava di questa tematica, tranne appunto Bianchi, cioè del suicidio di un partner. Nel suo caso addirittura ex da poco tempo, quindi... Si può dire che è il primo che parli davvero del suicidio di un partner, nonostante penso che siano tantissime persone che hanno subito questo lutto. O L'anno del pensiero magico anche di Dion, proprio per il tema del lutto. E quindi più o meno questi, neanche tantissimi a dire il vero, e proprio solo per la revisione, diciamo, della seconda bozza.
Senta, quello che Cemento e Vento restituisce, ha restituito a me come lettrice, spero anche ad altri, innanzitutto è un coinvolgimento molto forte, perché è un libro che si legge facilmente. È un romanzo in versi, lo si prende in mano e non lo si abbandona più. Non so se ha avuto la restituzione di questo tipo di esperienza anche da parte di altri lettori.
Sì, è che mi ha molto stupito, sia da lettori che io scrivendolo e poi revisionandomi sono detto, ma comunque è molto pesante come tema. È comunque poesia anche se narrativa, mi sarei immaginato che uno leggesse dei pezzi e poi lo lasciasse un attimo lì. Invece tanti mi hanno detto, l'ho cominciato, l'ho finito tutto d'un fiato. Questo mi ha stupito, anche se posso capire che proprio il ritmo che ho infuso nelle parole, nei versi, possa anche spingere, e anche un po' la suspense, perché comunque c'è una storia che si sviluppa, spingere a non fare una pausa. E l'altra cosa che mi ha stupito è il ritorno di persone che tendenzialmente non leggono, o molto poco, e soprattutto non leggono poesia, che mi hanno detto che l'hanno molto apprezzato e che hanno capito quasi tutto. Anche quello non ci avrei minimamente giurato. È fatto apposta senza termini difficili o con pochi termini difficili, la sintassi è abbastanza piana, però non ci avrei giurato che qualcuno potesse entrarci senza l'abitudine a questo tipo di testi.
Ed è un piacere sentire che lettrici e lettori si incantano grazie alla poesia, anche se si tratta di versi liberi che lei usa per questo romanzo in versi.
Sì, esatto, non ho guardato neanche avessero determinate sillabe né rime, poi magari ci sono qua e là sicuramente in endecasillabe che ormai a orecchio vengono abbastanza automaticamente, sono legge tanta poesia, c'è qualche rima ma veramente poco.
Senta, io mi sono chiesta appunto che cosa rappresenta per lei la letteratura, in generale la poesia e lo scrivere, perché ultimamente quando si incontrano scrittori e scrittrici sia... colleghi, ma anche a me, è capitato di chiedere proprio che cosa significa il raccontare una storia, che cosa significa raccontare una storia così importante, così fondante anche per una vita. Che cosa ha significato per lei?
Ma parto da un pelo più lontano, cosa rappresenta la letteratura prima come lettore, perché si comincia sempre così, e per me è sempre stato un modo per capire la realtà, per dialogare con altre voci e vivere esperienze che non avrei potuto fare io da solo, in una vita sola, diciamo. Anche perché, e qua si arriva un po' alla seconda parte della risposta, non sono mai stato molto bravo a... o non ero, perché poi nel libro c'è tutta una trasformazione anche di me o dell'io poetico, che dir si voglia, che si riflettono chiaramente. Non sono mai stato molto bravo a parlare delle mie emozioni alle altre persone, e di conseguenza anche le altre persone non spesso parlavano delle loro emozioni a me. Ogni tanto sì, perché ero bravo a ascoltare, ma un po' meno. Se uno non si apre, è difficile che chi è in faccia lo faccia. E la letteratura era un modo invece per avere queste aperture da altre persone che ha scritto. Quando io ho scritto questo romanzo mi sono obbligato a fare lo stesso. Ho detto no, devo essere onesto, devo essere sincero, devo mettere più emozioni possibili di quello che ho vissuto. Ovviamente non è inventato, non punta al patetismo, ma deve rappresentare quello che io davvero ho passato, o non ha senso come operazione. Quindi per me è stato proprio, oltre alla terapia di rielaborare il lutto, una terapia per riuscire a far emergere le emozioni e riuscire a dirle. Che rimane per me comunque più facile sulla pagina, perché quando sto scrivendo non ho davanti la persona direttamente. Poi uno mi dice, ah, però dopo esce, lo leggono tutti. Sì, però io non li vedo quando lo fanno, quindi è meno traumatico. Per me è stato questo. Da un lato, dall'altro è stato proprio constatando quanto c'è poco nella letteratura questo tema e quanto io mi sono sentito solo, sempre per i miei limiti, aprirmi alle altre persone. Con certe cose che sentivo, provavo e pensavo, mi sono detto, bah, può dare una voce di compagnia, può fare uscire da una sensazione di solitudine altre persone che hanno vissuto cose simili. Questo è stato più che altro il motivo per cui ho scelto di pubblicarlo, più che di scriverlo.
Dunque la scrittura, se ho capito bene, come uno scandaglio di quello che è il lato emotivo, il lato profondo racchiuso in ognuno di noi.
Esatto, sì.
Senta, per concludere, lei lo ha accennato adesso, lei è molto onesto in queste pagine. A me viene addirittura l'aggettivo spietato con lei, con se stesso, perché si racconta anche nelle sue incomprensioni, nella sua rabbia e nell'evoluzione che poi tutto questo la porta a diventare. Cosa ha comportato essere tanto autentico e tanto onesto?
Anche qua due processi, la scrittura da un lato, ma un po' a monte il percorso di sostegno psicologico, che in una prima parte era rielaborare il lutto e poi in dialogo con la psicologa abbiamo proprio deciso che era di far emergere le emozioni e riuscire a, diciamo, a gestire senza doverle frenare subito e mettere il gioco della razionalità. Quindi mi sono accorto scrivendo, come ho detto appunto, che era sempre a pezzetti, ad aggiunte, che certi temi, certi episodi sono riuscito a scrivere solo a un determinato momento, quando il percorso di rielaborazione è avanzato, quando il percorso di sostegno psicologico ha riuscito a farmi capire certe cose che prima o non avevo capito o avevo difficoltà da ammettere a me stesso. Quindi è stato anche un modo per accompagnare questo percorso come misura di sostegno, misura di approfondimento o di intensificazione di questo percorso.
E cioè, davvero riuscito, soprattutto restituendo un libro che tiene incollato il lettore alle pagine. Prima di lasciarla andare via, lei scriverà ancora, vero?
Sì, poi non sono mai stato molto prolifico e passa sempre molto tempo tra un progetto e l'altro, quindi al momento non sto scrivendo niente, ma sicuramente ricomincerò ancora, sì sì.
Noè Albergati, grazie per essere stato ad Alice e per Cemento e Vento, romanzo in versi, pubblicato da Gabriele Capelli Editore. Noè Albergati, alla prossima, con il suo prossimo libro, l'aspettiamo.
Alla prossima, grazie.
Ma certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire. Sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, 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 ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare, come le stelle del mare, laila, la la. We'll be right back. ci incantano le ore di certe nostre sere e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento, 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 ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare.
La voce dal timbro inconfondibile di Gian Maria Testa. Abbiamo ascoltato Come le onde del mare, tratto dal suo album d'esordio Montgolfière. Fino a che punto si riesce a rimanere se stessi quando la propria vita viene investita dalla psicopatologia? Questa la domanda di Elena, il personaggio tragico e misterioso protagonista di Macchie azzurre in una sera d'estate. Il primo romanzo di Giovanni Fontana, insegnante, poeta e critico della Svizzera italiana. Elena è moglie, madre e soprattutto si occupa del primogenito Luca, affetto da una grave malattia mentale. Elena viene raccontata da una narrazione a frammenti, da tanti punti di vista. Attraverso più voci, Macchie azzurre in una sera d'estate ci restituisce un percorso esistenziale tormentato, ma pieno di significato.
Alice.
Incontro Giovanni Fontana. Giovanni Fontana ha bisogno di poche presentazioni, è conosciuto nella Svizzera italiana perché è stato insegnante, critico letterario che si è occupato di prosa e di poesia, poeta e in più con la sua prima raccolta di racconti, Breve pazienza di ritrovarti, ha vinto anche il premio svizzero di letteratura. Giovanni Fontana, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Coraggio, speranza, ottimismo sono le tre parole che Elena ha scritto su di un foglio appeso in cucina. È anche il titolo di un intero capitolo, Coraggio, speranza, ottimismo. Chi è Elena, Giovanni?
Allora, Elena è un personaggio difficile da descrivere, da raccontare. Io mi sono voluti parecchi anni in qualche modo per entrare in questo personaggio e per cercare di portare alla luce anche i suoi segreti, i suoi lati nascosti. Diciamo che l'episodio che lei cita, l'episodio in cui Elena scrive su questo foglietto di un block notice utilizzato in genere per la spesa, queste tre parole, coraggio, speranza, ottimismo, e appiccica questo foglietto sopra il fornello elettrico nel santuario della casa, è un episodio importante perché è il momento in cui Elena in qualche modo scopre il proprio destino, o forse la propria missione, o forse ancora direi la propria condanna. Elena è una ragazza che fin da giovane cerca se stessa. Nasce sul lago di Como, cerca se stessa inizialmente specchiandosi nelle persone che ha intorno, direi soprattutto in sua madre Costanza, di cui avverte la forza, la concretezza, direi quasi anche l'eroismo, ma che sente profondamente estranea alle sue aspirazioni più profonde. Poi in suo fratello Sandro, nella sua amica del cuore Lucia e in tutti gli altri abitanti di questo piccolo mondo lacustre in cui cresce. Il primo momento importante della sua vita è la scoperta dell'interiorità, la scoperta dei sentimenti, i sentimenti su cui diciamo la piccola società filistea in cui è nata e cresciuta stende un velo così di silenzio e quasi di censura. E scopre i sentimenti in un momento delicato della sua vita, è costretta a soggiornare per un breve periodo in una casa di cura, in una località sopra il lago di Como, sulle montagne che circondano il lago Azelbio. Nell'atmosfera particolare, in questo luogo isolato dal mondo, osservando per la prima volta il lago in una prospettiva diversa, dall'alto e non dal basso, avverte qualche cosa di nuovo, sente il richiamo dei sentimenti e li scopre attraverso la musica che per la prima volta ascolta nell'atrio del sanatorio, la musica incantatoria di Chopin, attraverso i versi di Montale, che legge su un libro che le viene prestato da un suo vicino di stanza, uno studente che è lì per curarsi. Scopre i sentimenti e scopre che vorrà essere diversa da sua madre, che vorrà studiare per diventare qualcosa di diverso da sua madre per scoprire se stessa. Quindi gli studi universitari, dopo la maturità da privatista alla Volta di Como, gli studi universitari a Milano alla Cattolica, anni veramente elettrizzanti per lei, perché coincidono anche con la scoperta dell'amore. L'amore per un assistente universitario timido e intelligente. Un amore, potremmo dire, disincarnato, che galleggia su una pellicola sottile di parole. Parole lette, parole ascoltate, parole scritte. Il passo successivo, che si avvicina al momento di cui lei parlava all'inizio della sua domanda, il passo successivo, la prima incrinatura, potremmo dire, nei sogni di Elena, avviene alla vigilia del matrimonio. Del matrimonio con Ernesto, scopre di dover fare i conti con qualche cosa che fino a quel momento aveva ignorato, con il corpo. È il primo shock, potremmo dire, a cui si sommano subito dopo il matrimonio e il trasferimento in Svizzera, le incombenze, come dire, le responsabilità, il peso di una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle definitivamente scegliendo di studiare, quindi una vita di sposa, una vita di madre che deve dedicarsi interamente ai propri figli. Ecco, questo è lo stato d'animo particolare di Elena quando accade l'imprevisto, la malattia psichica del figlio primogenito Luca, che è naturalmente un evento dirompente che rimette in discussione tutti gli equilibri precedenti, ma è anche paradossalmente l'evento che le offre una possibilità di riempire una sorta di vuoto interiore. E quindi quella scena, la scena in cui lei scrive quelle tre parole, coraggio, speranza e ottimismo, su quel foglietto di carta quadrettata, è in sostanza la scena in cui lei compie un gesto simbolico di accettazione di una missione che però è anche una condanna.
Non c'è solo Luca, c'è anche Pietro, ci sono altre due figlie nella vita di Elena, e noi conosciamo Elena in apertura di romanzo proprio grazie allo sguardo di Pietro, che cerca di indagare il mistero di questa madre sempre perfetta, sempre elegante, sempre molto distante da tutto, no? Elena è sicuramente un personaggio di donna tragico, misterioso, e lei, Giovanni Fontana, la racconta attraverso le voci di chi l'ha conosciuta e frequentata. Una scelta, quella della polifonia, difficile da gestire per uno scrittore. Ecco, perché ha optato per questa forma? Ci sono più strati di lettura che offre Macchie Azzurre in una sera d'estate.
Certo, lei tocca un punto importante nella mia idea, insomma, di narrazione lunga, nel mio passaggio dal racconto breve al romanzo. Ho immaginato una narrazione polifonica. Forse per capire il senso di questa narrazione bisogna partire dalla situazione iniziale che viene descritta nelle prime pagine del romanzo. Elena è ormai in là con gli anni, è vedova, è messa a confronto con i risultati preoccupanti di alcuni test clinici che la inducono a ripensare alla propria vita, insomma a riscrivere, a riandare, a ripercorrere la trama della sua esistenza. In una ricostruzione che però ha qualcosa di forzato, quasi di oleografico, è nella condizione particolare in cui si trovano gli anziani, che cercano di far tornare tutti i conti della propria vita e di trovare un senso anche laddove questo senso non c'è o non c'è stato. Ecco, questo tipo di ricostruzione tocca profondamente Pietro, il personaggio di cui lei parlava prima, il secondogenito, che è il figlio in questo momento più vicino ad Elena. Lo tocca, ma potrei dire anche lo indigna, perché l'immagine che ha lui di questa storia familiare è completamente diversa. È una storia, secondo lui, segnata dal dolore, dall'incomprensione, e anche quell'evento centrale che è la malattia psichica nel figlio maggiore di Luca è qualche cosa che andrebbe scritto e raccontato in maniera diversa. Ecco, da questa tensione nasce il bisogno di Pietro di contrapporre alla narrazione della madre una narrazione alternativa. E mentre lui disseppellisce dai cassetti polverosi, dagli armadi polverosi, diari, lettere, fotografie, ecco sorgere come dal nulla le voci di testimoni che hanno conosciuto Elena e che sono pronti in qualche modo a raccontare Elena e a raccontare anche una parte della propria vita. Questo meccanismo, questo intreccio polifonico di voci non è un esercizio di sperimentalismo fine a se stesso, ma risponde, direi, a due esigenze, ben precise, almeno per me. Da una parte dare il senso anche al lettore della ricerca faticosa di un senso che ognuno di noi compie dentro di sé, una ricerca che è insidiata naturalmente dai buchi della memoria e anche dalle trappole della rimozione. E dall'altra di dare al lettore il senso dell'enigma di Elena. Elena è veramente un personaggio imprendibile. È una donna normale, ma è una donna che vive anche nell'ombra, e che pure dall'ombra sa sprigionare, come dire, un fascino a cui io come narratore, ma spero anche il lettore, non può restare insensibile. Ecco, si affollano intorno ad Elena tante voci, si moltiplicano le prospettive, ma questo non dirada la nebbia che circonda Elena, ma al contrario, potremmo dire, infittisce questo un piccolo grande mistero che Elena è e che forse tutti noi siamo. Ecco, quindi il senso di questa narrazione polifonica è la ricerca di una verità che però si rivela in definitiva sempre sfuggente.
Una verità sfuggente che risuona profondamente anche in chi legge il romanzo, perché appunto è la verità sfuggente che caratterizza ognuno di noi. Lo dicevo prima, Giovanni Fontana, c'è spazio anche per il racconto delle varie voci, il racconto personale delle varie voci che ci restituiscono la figura di Elena. E lei rende questo monologo interiore, lo rende tra parentesi e in corsivo. E io mi sono chiesta se questa sua scelta significa che lo scarto tra la agito e il pensato, è una frattura raramente rimarginabile.
È così. Io volevo creare livelli di scrittura e quindi anche di lettura diversi. Volevo che il personaggio ci apparisse nelle sue azioni, nelle sue parole, ma anche nei suoi pensieri, e che ci fosse una specie di cortocircuito fra queste dimensioni. Il ricorso anche a registri diversi, anche a soluzioni grafiche diverse, contemporaneamente voleva creare anche un ritmo particolare nel racconto, un ritmo spezzato. Il lettore si accorgerà, aprendo il mio libro, che sono molto frequenti gli spazi bianchi fra un paragrafo e l'altro. Questo vuole dare anche il senso di una narrazione quasi ansimante, di un'angoscia che in qualche modo accompagna chi scrive e chi legge. Quindi sì, il ricorso a questi registri, ai corsivi che si affiancano ai tondi, alle parentesi che in qualche modo incidono sulla pagina ulteriori spazi di approfondimento, è assolutamente intenzionale ed è legata proprio a questa idea di scrittura frammentaria, di andamento franto, insomma quasi sincopato, che mi sta a cuore fin da quando ho cominciato a scrivere e che in qualche modo esisteva già in nuce nei racconti.
Arriverei al personaggio di Luca. Devo dire a chi ci sta ascoltando che è un romanzo che porta sicuramente il lettore ad un'introspezione, perché è un romanzo fine di scandaglio emotivo e psicologico, ma è un romanzo che regala anche un orizzonte ampio, non è per nulla claustrofobico, grazie alla polifonia, grazie a questa stratificazione. C'è la figura di Luca che viene tratteggiata lievemente, il figlio maggiore affetto da questa malattia psichica profonda, importante, che stravolge Elena ma anche la vita familiare tutta. Luca non arriva subito, però a un certo punto arriva e anche lui prende voce. Ecco, io ho sentito quasi un pudore in lei nel far sì che Luca prendesse voce e raccontasse Elena. Ho sentito correttamente oppure è stato un mio sentimento?
No, credo che lei abbia ragione. Diciamo che per gran parte del romanzo Luca viene raccontato dagli altri, viene in qualche modo descritto attraverso il filtro delle coscienze di altri personaggi e la sua malattia in particolare ha questa sorte. Volevo che si creasse una sorta di attesa anche nel lettore, perché questo lo possiamo svelare, c'è uno spazio di Luca che è la parte finale del libro, in particolare l'epilogo, in cui prende la parola direttamente e racconta se stesso, racconta i suoi rapporti con la madre, racconta anche i rapporti con il fratello minore, perché c'è una tensione anche fra i due. Potremmo dire che entrambi i personaggi, sia la madre che Pietro, in qualche modo usano la malattia, anche se la parola naturalmente è una parola che pronuncio con un certo dolore, ma usano la malattia di Luca. Abbiamo detto che in un certo senso Elena trova in questa malattia e nell'accudimento di Luca una ragione di vita, un senso per la propria vita. Ma anche Pietro, in un certo senso, trae dalla vicinanza con Luca l'impressione di vivere qualcosa di grande. Quindi è sfiorato qualcosa di grandioso come la malattia psichica può essere. So che sto dicendo una bestemmia, la malattia psichica è dolore in primo luogo, ma in sé anche qualcosa di grande. E Pietro in qualche modo sente questa grandezza. E naturalmente Luca avverte in questo atteggiamento del fratello di nuovo una forzatura, una violenza su se stesso. Ecco, dicevo che la malattia di Luca è raccontata per gran parte del libro attraverso le coscienze degli altri personaggi. In particolare c'è una scena, potremmo dire la scena primaria, l'evento dirompente che segna l'inizio della fase più clamorosa di questa malattia, che viene raccontata tante volte da Elena, da Pietro, da Ernesto, come se raccontandola tante volte, consumando in qualche modo le parole, la si potesse cancellare, si potesse ritrovare intatta. Il figlio 14enne del giorno prima di questo esplodere della malattia stessa. Ecco, quindi c'è come una preparazione all'ingresso in scena di Luca che viene soltanto nella parte finale, e nella parte finale Luca esprime anche un desiderio di normalità, vorrebbe essere invisibile, vorrebbe non essere più al centro della scena, vorrebbe essere normale, e però sente anche su di sé questo destino di solitudine. Ho cercato nelle pagine finali di far sentire questo senso di solitudine e abbandono anche intrecciando al racconto di una scena che non riassumerò, che è la scena dell'incontro con Elena ormai ricoverata in una casa di riposo, all'evocazione di alcuni versi che mi hanno sempre toccato molto di Rilke, che parlano proprio di solitudine e di abbandono.
Giovanni Fontana, grazie della sua generosità di essere stato con noi qui a Rete 2 e le auguro una buona giornata.
Grazie a lei.
Lasciamo Elena e la sua famiglia nella loro casa tra Lombardia e Svizzera per addentrarci nel labirinto immaginato da Gianmarco Griffi nel suo secondo romanzo, Digressione, uscito per Einaudi. Ce ne parla Laura Piccina subito dopo Alone Together, che stiamo già ascoltando in sottofondo.
Immaginate una casa nel centro di Asti, in Piemonte. Varcate le porte di questa casa e immaginate una stanza ingombra. Gli scaffali dei mobili traboccano di libri, i tavoli sono pieni di carte, il computer è acceso e mostra centinaia di documenti. Alla scrivania è seduto un uomo, sta disegnando una mappa. Tenta di tracciare i confini di un mondo vastissimo, un labirinto in cui il tempo scorre a modo suo e in cui l'immaginario diventa più vero del reale. Ci si immagina così Gianmarco Griffi al lavoro, intento a disegnare la geografia del suo secondo romanzo, Digressione, edito da Einaudi. Il seguito di Le ferrovie del Messico, uscito nel 2022 per Laurana, ci permette di indagare tutto ciò che esiste e che non esiste. La digressione si fa bandiera del pensiero divergente e metafora della vita come esplorazione. Sia Ferrovie del Messico che Digressione si articolano intorno a una missione, alla quest tipica del genere picaresco. Nel suo secondo romanzo, il giovane Arturo Saragat lascia i panni dello studente per vestire quelli dell'avventuriero filologo, nel tentativo di ricostruire la genealogia di un libro. Dove inizia e dove porta il viaggio di Arturo?
Il viaggio di Arturo inizia un giorno di novembre del 2013, quando lui si trova di fronte a una situazione che lo porta a dover prendere una decisione, cioè la decisione se essere un tipo di persona o un altro tipo di persona, ovvero se riuscire a impedire il male oppure no. E lui non riesce a fare quello che andrebbe fatto, cioè a impedire che a un suo compagno di classe venga fatto del male. E non soltanto questo, ma lui si rende parte attiva di questo male che viene fatto a Tommaso, che è il suo compagno di classe. E lì, però, nello stesso tempo, quello stesso giorno, quella stessa persona a cui lui contribuisce a far del male, gli dà questo libro, e questo libro cambia completamente la prospettiva della sua vita. Sin dalle prime parole che lui ci legge sopra, aprendolo, ovvero non possiamo essere gentili in questo mondo oscuro, lui inizia a porsi la domanda fondamentale se sia veramente così, se sia veramente una giustificazione il fatto di essere avvolti dall'oscurità e dal male e per non dover fare del bene. Lì per lì non si dà una risposta, ha comunque 18 anni, è comunque ancora un ragazzo, man mano che cresce però si rende sempre più conto che non ci può essere alcuna giustificazione al fatto che il mondo sia oscuro e quindi a non essere gentili con il prossimo. Bisogna in tutti i modi provare a rintuzzare gli attacchi del male, quindi bisogna a quantomeno provare a essere gentili, a prendersi cura delle altre persone. Qui comincia il suo viaggio che lo porterà poi a scoprire se stesso per certi versi e lo porterà poi naturalmente a scoprire non soltanto se stesso ma a scoprire tutto il mondo che lo circonda.
Nel caso di Ferrovie del Messico si era già parlato di digressioni per indicare capitoli apparentemente scollegati dalla trama principale. In questo secondo romanzo che rapporto c'è tra la digressione e l'immaginazione?
Io parto per la mia indagine, mia umile indagine sulla realtà e sull'essere umano, per quanto posso dare io, proprio dalla irrealtà. Cioè l'elemento che io, l'ambiente, l'humus che io utilizzo per cercare di farmi un'idea e dare un'idea al lettore della realtà così come la viviamo è proprio l'irrealtà, una cosa che la letteratura fa da sempre, specialmente la letteratura di fantascienza, no? Per dire. E quindi io parto da questo assunto qua e la digressione da un lato si annulla, perché tutte le digressioni in realtà diventano parte integrante della narrazione, quindi diventano esattamente l'argomento principe della storia. Dall'altra parte servono proprio per altri motivi. Ogni personaggio ha poi una propria, come dire, tendenza a utilizzare le digressioni, no? Io mi rivedo per esempio nel costruttore di labirinti messicano, il labirintero immortale, questo Calisto, no? Che costruisce nella sua vita labirinti e ne costruisce uno sempre più grande, sempre più complesso per perderci, per impedire che la morte lo ghermisca. Ora, è vero che è impossibile impedire che la morte ci ghermisca, è impossibile impedire alla morte di arrivare, però è possibile allontanare quantomeno l'idea della morte. E in questo senso la digressione, il deviare dalla retta via, sempre dalla via più lineare, può essere un modo per allontanare la morte e per trovare altri mondi e altri modi per vivere.
Il tema della morte si collega forse evidentemente a quello del tempo. All'inizio del libro uno dei personaggi centrali, Tommaso, dice: «Noi crediamo che esistano infiniti tempi e infinite biforcazioni, infiniti noi, infiniti incroci tra un tempo e l'altro. Crediamo che i tempi non siano paralleli. Sono come i bastoncini colorati dello Shanghai». Ecco, questa citazione mi è piaciuta moltissimo. Mi è sembrata anche tracciare una sorta di manifesto che poi aiuta chi legge a orientarsi, a fare i conti con la confusione degli anni. Lei ha parlato di fare i conti con la morte, ma in generale che responsabilità ha la letteratura nel fare i conti con il tempo?
La letteratura non saprei dire che responsabilità ha, però saprei dire che secondo me la letteratura è il regno del tempo che sgocciola, del tempo immobile, oppure del tempo che va velocissimo. E in digressione il tempo è costantemente dilatato, no? È costantemente dilatato nel senso che magari una giornata dura 200 pagine o 150 pagine, come accade nel capitolo 62 intitolato appunto 13 giugno 2027, che è il racconto di una giornata, della giornata di Arturo Saragat, oppure scorre velocissimo per il lettore naturalmente nel resoconto degli anni che Arturo Saragat trascorre poi su quest'isola, sia Pantelleria che sull'altra isola. Naturalmente questa è una percezione che ha il lettore, mentre invece per i personaggi tutto cambia. Per i personaggi magari una giornata dura pochissimo, dura un battito di ciglia, mentre invece il tempo che per il lettore è molto veloce, è eterno, e quindi è un'attesa eterna. Infatti, ecco, Digressione è anche un romanzo sull'attesa. Sicuramente Arturo trascorre la sua vita nell'attesa che arrivi un'email, che gli dia un cenno per appunto poter procedere con una sorta di rito che non si capisce bene se è reale o irreale, che lo porterà poi alla redenzione. Ma io credo che la letteratura riesca a fare questa meraviglia che è concederci di viaggiare nel tempo, che è una cosa che purtroppo per noi è impossibile, per noi esseri umani è impossibile, mentre invece la letteratura ci consente di farlo.
Facciamo un passo indietro. Lei prima ha citato il termine mosaico. Ecco, mosaico mi sembra molto pertinente anche per definire la lingua del suo romanzo, che è un vero e proprio pastiche di italiano, spagnolo, francese, ebraico, arabo, tedesco, insomma c'è anche un po' di ticinese. Nel suo libro si trovano passi virtuosistici come il seguente. Avrebbe potuto anche forzare lo schiebne e il destino, disse, e fare in modo che his wife tornasse da lui. Il norvegese non credeva a quelle tonterias, le aveva sempre reputate buone soltanto per accalappiare babbei, ma la desesperazione ebbe il sopravvento. Gianmarco Griffi, i limiti o i non limiti del linguaggio rispecchiano quelli del mondo?
Il linguaggio per me è la parte più importante della narrazione, della storia, no? E beh, questo è evidente a chiunque si approcci a Digressione o a qualunque tipo di scrivere, Ferrovie del Messico prima, eccetera, eccetera. Però qua in Digressione c'è proprio una componente importante di commistione linguistica, proprio perché Digressione è un romanzo sul guazzabuglio anche di lingue, di stili, e in questo passo è abbastanza evidente, poi naturalmente in tutto il brano è abbastanza evidente quanto sia così anche un labirinto, la costruzione di un labirinto linguistico vada a comporre una sorta di atmosfera, no? E qui l'atmosfera è, siamo in Messico, e si compone appunto un'atmosfera plurilinguistica con questo straniero che arriva lì e inizia a parlare più lingue. In generale è esattamente una micro storia di tutto quello che succede, un microcosmo di quello che succede nel romanzo. Nel romanzo ci sono una pluralità non soltanto di lingue, ma anche di linguaggi, quindi questo naturalmente va a aumentare ancora più il senso della digressione, del labirinto, della commistione fra generi, quello che mi interessava fare proprio per dare l'idea di questa caoticità del mondo che poi tutti noi, mi ci metto anch'io, tutti noi inteso come personaggi di Digressione e autore di Digressione, proviamo in qualche maniera a ordinare, coordinare il mondo, ordinare la propria vita è una di quelle ambizioni che stanno dietro al desiderio di tantissimi dei personaggi di Digressione, anche sta dietro anche all'ambizione di chi lo ha scritto, anche se se non altro chi l'ha scritto, ovvero io, si rende perfettamente conto che è un'impresa impossibile. Ordinare il mondo, ma anche soltanto ordinare la propria esistenza, è un'impresa quasi titanica, quasi impossibile. Però ci si prova.
Tantissimi linguaggi, tantissimi registri, tra tutti forse spicca quello comico, con suoni aspri, bizzarri, modi di dire e anche epiteti molto divertenti. Spesso lei prende in giro i suoi personaggi che a loro volta prendono in giro tutti. Basta pensare ad Arturo e al suo psichiatra, per esempio. Ecco, questa ironia sembra fare da cornice al tema cardine del gioco. In Ferrovie del Messico le scriveva che essere lirici e ironici è la sola cosa che ci protegge dalla disperazione assoluta. È così?
È così. Io credo che sia così. Quella è una frase di Tilde ed è una frase che fa mia, senza nessun timore. Credo che da un certo punto di vista l'ironia sia veramente una delle modalità privilegiate, degli stati d'animo, dei modi di esprimersi privilegiati per dare un senso a tutto quello che siamo e che ci circonda. Il tentativo di dare un senso tramite l'ironia al nostro vissuto e a quello che ci circonda è comunque un tentativo che porta qualcosa di positivo sempre. Credo che alla fine si debba anche in qualche misura provare un non so che di leggero in tutto questo che noi viviamo, e questa leggerezza si trasforma molto spesso in comicità, ma la comicità a sua volta elabora questa leggerezza e ce la restituisce con una enorme profondità, naturalmente se noi che scriviamo siamo in grado di farlo. E quindi ecco che se è vero che essere lirici e ironici è l'unica cosa che ci salva dalla disperazione assoluta, è altrettanto vero, come scriveva Beckett, che non c'è nulla di più comico dell'infelicità, e io aggiungerei non c'è nulla di più comico dell'infelicità, soprattutto della nostra infelicità, perché se noi riusciamo a fare un'analisi e a avvicinarsi, a raccontarci la nostra infelicità anche da un punto di vista comico, anche da un punto di vista ironico, secondo me riusciamo quantomeno a capirla meglio.
Trovo molto calzante l'idea dell'ironia come incubatore del senso, perché l'ironia per definizione è un po' il rovesciamento del significato, e questo si adatta perfettamente all'idea della digressione, dello sviamento. Rimaniamo sulla comicità. La comicità viene applicata anche alla politica, alla storia nel suo romanzo, in particolare al tema del fascismo. Mussolini, per esempio, non viene ucciso nella sua versione della storia di digressione, ma viene spedito in confino a Pantelleria, dove si mette ad allevare asini, una specie nota come asino di Mussolini. Già Hitler era stato protagonista di un capitolo di Ferrovie del Messico, insieme alla compagna Eva Braun. Che spazio trova la politica all'interno del suo romanzo Mondo?
Ma la politica è vita, è vita vissuta. Io detesto abbastanza i partiti, ecco, non sono apartitico, però sono un essere umano politico. Perché non possiamo fare a meno di essere politici? Tutti noi siamo politici nel momento in cui apriamo la porta di casa nostra e usciamo fuori in strada e ci rapportiamo con le altre persone, e ci dobbiamo rapportare con il carrozzone dello Stato e tutto quello che ci succede. Quindi tutti noi siamo politici, è impossibile agire e scrivere e pensare al di fuori della politica, ma di una politica intesa naturalmente in maniera apartitica. Io per esempio sono profondamente convinto che qui in Italia un cittadino che vota a destra o anche un politico di destra dovrebbe essere del tutto antifascista, perché l'antifascismo esula dalla partitocrazia, l'antifascismo è qualcosa di insito, dovrebbe essere qualcosa di insito nell'essere umano, è un atteggiamento civile, morale, etico. Questo è l'antifascismo. Quindi uno potrebbe essere tranquillamente di destra ma essere antifascista. Il problema è che spesso e volentieri, soprattutto in Italia, ma non soltanto in Italia, un po' in tutto il mondo, non si riesce mai a fare questa distinzione tra la politica morale, la politica etica e la politica dei partiti. E in digressione, questo sì, viene assolutamente espresso da un certo punto di vista anche satirico, se vogliamo. Il fatto che Mussolini non sia stato fucilato, ma sia semplicemente stato arrestato, ha cambiato comunque la percezione del fascismo. E quindi le strade di Asti hanno nomi che richiamano anche il ventennio fascista. I fascisti non sono stigmatizzati come invece, per fortuna, molta parte dell'Italia, degli italiani, dell'opinione pubblica stigmatizza oggi, e questo naturalmente porta a una condizione italiana prima e mondiale poi, nella quale è tollerato che degli semplici cittadini, semplicemente indossando una fascia, possano rievocare dei concetti del fascismo del ventennio, e quindi loro si impilano questa fascia e escono di casa e possono rievocare quello che facevano le squadracce fasciste negli anni 20, negli anni 30. E questo concetto naturalmente si estende poi a tutta la storia e a tutto quello che è successo dopo. Mussolini naturalmente che si mette ad allevare asini a Pantelleria, e questi asini vengono poi definiti sacri, no? Gli asini sacri di Mussolini. Diventano poi una sorta di parodia anche delle mandrie del sole, no? Dell'Odissea. In questo caso qua gli asini sono semplicemente degli asini che vengono presi così come emblema del fascismo e di Mussolini, e vengono veramente portati assurti a quasi degli animali divini. E poi mi piaceva moltissimo questa idea che gli asini di Mussolini fossero sia gli asini di Mussolini, ma anche e soprattutto quelli che agivano come nostalgici di quel genere di fascismo. Poi naturalmente ci sono anche richiami alla politica proprio contemporanea, con questo partito che si chiama La Causa, che è un partito suprematista bianco, che è un partito xenofobo, un partito razzista, ed è ovviamente una sorta di partito esasperante, un partito che viene tollerato e accettato che esista, mentre invece nell'Italia attuale probabilmente un partito così non sarebbe accettato, ma si prende l'irrealtà, si prende qualcosa che sembra più grosso di quello che è per indagare poi invece un problema che è un problema reale, perché io se mi guardo intorno, episodi di suprematismo bianco, episodi di xenofobia, episodi di razzismo, ne vengono a bizzeffe.
In chiusura, Gianmarco Griffi, digressione ovviamente un po' completa, il mondo di Ferrovie del Messico, si ritrovano personaggi, si ritrova la stessa storia delle Ferrovie del Messico. E quindi, ecco, cosa c'è da aspettarsi per il futuro? Forse altre deviazioni prima di uscire una volta per tutte dal labirinto?
Avevo in mente il prossimo romanzo di intitolarlo Postilla, dopo digressione fare Postilla e indagare uno dei tanti mondi che mi si aprono, mi si sono aperti mentre appunto immaginavo e mentre scrivevo digressione, però in realtà non ho ancora ben chiaro quello che succederà, ecco, diciamo che io, essendo uno scrittore così per passione, devo avere chiaramente qualcosa da raccontare, cioè non è che mi diventa difficile mettermi lì al tavolino, alla scrivania e dire adesso scrivo un romanzo, no, non ce la faccio a lavorare così, io devo essere, come dire, pungolato da un'idea o comunque da un qualcosa che mi arrivi, da una suggestione. Ora ne ho di suggestioni, ne ho fin troppe, mi sta a vedere quale di queste sarà quella giusta. Sicuramente io, ecco, ho un'idea di quello che vorrò fare nella mia vita, che è un'idea molto così, molto superficiale, poi la profondità la troveremo scrivendo, ma questa idea superficiale farà una sorta di epopea di una via di Asti, ovvero di via Massimo D'Azeglio ad Asti, che è una via in cui abitava Cesco Maggetti, il protagonista di Ferrovie del Messico, in cui abita Arturo Saragat, che è il protagonista di Digressione, in cui abiteranno probabilmente i protagonisti dei miei prossimi romanzi e dei miei prossimi racconti, no? Fanno una sorta di operazione alla vita, istruzioni per l'uso, ma invece di farne un romanzo, di fare proprio una sorta di opera omnia della mia vita, facendo l'epopea di questa via, e costruire proprio, ecco, una sorta di mondo che di fatto non avrà mai fine, ecco. Quindi in realtà io adesso ho completato una parte di questo mondo con digressione, ma chissà quante altre parti che adesso mi sono nascoste in questo momento potranno affiorare col passare del tempo, potrà venirmi un'idea per scrivere di qualcun altro, e quindi Quindi non credo che il mondo sia fatto. Il mondo è comunque sempre pronto per essere scoperto e per essere immaginato.
Abbiamo ascoltato Gianmarco Griffi al microfono di Laura Piccina. Lasciamo da parte i suoi tentativi di ordinare il mondo e vogliamo ora in Nepal, assieme a Giuliana Altamura.
Ciao, sono Giuliana Altamura e oggi vi parlo di Passeggiata sull'Himalaya di Jamaica Kincaid, pubblicato da Adelphi con la traduzione di Franca Cavagnoli. Originaria di Antigua, Kincaid è una delle voci più intense e riconoscibili della letteratura contemporanea. Al centro della sua opera, un intreccio di autobiografia, saggistica e invenzione narrativa, ci sono il legame complesso con le radici familiari, le ferite lasciate dal colonialismo, la ricerca della propria identità. Cresciuta nei Caraibi e trapiantata nel Vermont, Kincaid racconta cosa significhi sentirsi sradicati a livello personale, affettivo, politico e culturale, e lo fa con una prosa unica che Susan Sontag ha definito di una spontaneità sontuosa. Passeggiata sull'Himalaya nasce nel 2000 da una proposta: scrivere un breve libro ambientato in un luogo a scelta, da visitare svolgendo un'attività amata. Appassionata di giardinaggio, Kincaid, su suggerimento di un amico orticoltore, decide di partire per un trekking in Nepal, alla ricerca di piante da fiore sulle pendici dell'Himalaya, piante che avrebbe potuto poi coltivare anche nel suo giardino in Vermont. La scrittrice affronta così tre faticose settimane di cammino, immersa in una natura splendida, ma ostile, tra strapiombi, clima mutevole, sanguisughe, rischio valanghe, guerrieri maoisti. Se all'inizio è assalita da un senso di straniamento, presto quest'ultimo si trasforma in stupore. Ogni tanto, racconta, smarrivo il senso di chi ero, di cosa pensavo di essere, di cosa sapevo essere il mio vero io. L'Himalaya che descrive è un luogo che distrugge le nozioni di distanza e di tempo, in cui ogni cosa vicina è lontana e viceversa. L'atto di cercare semi diventa l'espressione profonda del legame di Kincaid con il giardino, inteso come spazio originario di conoscenza, memoria e dominio. Kincaid racconta di aver sviluppato un legame viscerale con il giardino sin da bambina, un'ossessione legata alla madre, figura ambivalente e centrale nel complesso della sua opera. La madre era solita occuparsi del giardino con un atteggiamento quasi divino, come se tra natura selvaggia e ordine coltivato non ci fosse reale separazione. Il giardino diventa presto per Kincaid un luogo perturbante, carico di tensione, in cui si radicano le sue prime esperienze di linguaggio e anche di lettura, attraverso l'unico libro a lei accessibile, la Bibbia. E proprio come il giardino biblico nasce dall'intenzione di Dio di colmare la sua solitudine, anche l'amore di Kincaid per il giardino si lega al tentativo di una difficile costruzione identitaria. La sua storia, come quella di milioni di discendenti della diaspora africana, ha inizio con la cacciata da un Eden perduto, la terra d'origine, che continua a echeggiare nel suo bisogno di appartenenza e di comprensione. In Passeggiata sull'Himalaya ritroviamo così tutti i temi cari all'autrice e, nonostante si tratti di un libro di viaggio, la scrittura propria di Kincaid, con le sue ripetizioni martellanti, le sue accensioni poetiche e la sua limpidezza, lo trasforma in pura letteratura. Un'esperienza in cui, cito, la verità prende forma nella manipolazione linguistica, perché la legge riguarda i fatti, ma è la letteratura a dire quel che c'è di vero.
Mirador. Alice ritornerà sabato 6 settembre. Con la prossima settimana ho preparato per voi una rosa di puntate del nostro magazine dedicato ai libri, alle storie e alle idee. Anche nella Tana del Bianconiglio, le città invisibili vi offriranno una selezione di ascolti. Da Moira Bubola e Davide Perucconi, che mi ha accompagnato alla regia tecnica, l'augurio di trascorrere un'estate serena e rintemprante, e a presto!
Con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo el poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma y al escudo, y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a la flores y a la mañana que inspira. tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Tierra de mis amores, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ahora me encuentro en La Habana, entre orquestas y he gustado de cha-cha-cha disfrazado. Tierra de mis amores, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.